Riprendiamo da quel piccolo incidente. Poco fa stavamo parlando del secondo pilastro su cui poggia lo Stato nazionale, ossia il popolo. E avevo iniziato, o meglio, voi avete sentito fino all'affermazione, il popolo è senz'altro l'elemento fondamentale di uno Stato. Bene, c'è da aggiungere che i massicci flussi di immigrazione, l'alta mobilità, hanno modificato i caratteri del popolo, al punto da voler esso dare potere sovrano e sottostare ad un potere sovrano che non sia sempre lo stesso, pur non perdendo come individui singoli alcun diritto, né diritti fondamentali né diritti secondari. Per esempio, gli arabi in Italia vogliono la poligamia, la conservazione di usi e costumi, come per esempio l'infibulazione e l'uso del chador. Tutto ciò configura un nuovo modo, scusate il bisticcio di parole, una nuova configurazione del popolo, perché gli immigrati poi entrano a far parte a pieno titolo, specialmente coloro che si integrano, entrano a far parte di un popolo, però non sottostanno e non vogliono sottostare ad uno stesso potere sovrano. Il terzo elemento è il territorio, che è un elemento fondamentale che al pari di sovranità e popolo subisce dei cambiamenti importanti. Cambiano perché, per esempio, parliamo dell'inquinamento atmosferico, degli incidenti nelle centrali atomiche. Il territorio è delimitato dai confini e sui confini di uno Stato grava la sovranità di quello Stato che non è la stessa dello Stato confinante. E però gli effetti che si producono, e beh, sono simili in tutti e due gli stati, sono effetti che vanno ad intaccare, a ledere in qualche modo la sovranità di uno Stato, perché le misure che devono essere adottate devono essere condivise, devono essere simili per affrontare e risolvere un problema, senza fermarsi davanti ai limiti imposti dalle leggi di un altro Stato che magari ha subito il danno. Quando cambia il territorio, fino a adesso, diciamo in qualche modo, cambiavano anche i diritti, ma cambiando il territorio ci sono dei diritti incomprimibili, dei diritti di cittadinanza che non possono cambiare. Però cambiando il territorio possono cambiare invece le norme, le leggi a favore di chi investe, di chi opera, di chi lavora all'interno di quel territorio. Insomma, alla fine possiamo certamente sostenere che lo Stato nazionale, quale l'abbiamo conosciuto, è un involucro insufficiente, perché di fronte alle prospettive rappresentate dalla conquista di nuovi mercati, allo sfruttamento di risorse naturali, la commercializzazione di materie prime e di semilavorati, di fronte a tutto ciò, la borghesia ha bisogno di una sostanziale unità, dell'appoggio di una unità statuale, con potere, forza, prestigio, che siano proporzionali alle sfide poste dalla concorrenza. Ha bisogno di una politica economica che premi i suoi interessi e che, nel caso dell'ente sovranazionale, devono essere interessi sovranazionali, non di alcuni paesi che riescono ad esercitare la propria egemonia all'interno di una compagine sovranazionale. Infatti questa politica non può che essere una politica di ampio respiro a carattere mondiale. Ora possiamo esprimere tutte le nostre riserve e le nostre critiche, ma che la politica abbia assunto una dimensione mondiale, questo è fuori discussione. Che la globalizzazione abbia portato, certamente immiserendo sotto certi punti di vista, la vita collettiva, specialmente dei paesi meno ricchi, ma che si sia affermata e che le conseguenze di un fatto che si produce in un angolo del mondo si ripercuotano poi nell'angolo opposto, dall'altra parte dell'emisfero, questo è un dato portato dalla globalizzazione, che non è semplicemente una internazionalizzazione dei mercati, è qualcosa che va al di là, qualcosa di più, che ha sicuramente assottigliato le differenze nazionali, assottigliando anche in qualche maniera i diritti, specialmente dei paesi che prima erano delle semplici colonie, Ora non sono più dal punto di vista dello status giuridico delle colonie, ma lo sono diventate dal punto di vista economico e finanziario. Paesi nei confronti dei quali i grandi gruppi di potere esercitano un grande potere di natura economica, politica e finanziaria. Quindi possiamo dire che certamente lo Stato nazionale ha modificato molto la sua fisionomia, ma resta ancora oggi lo Stato sovrano, colui che utilizza i vantaggi derivanti dall'integrazione europea. Prendiamone uno per esempio, la politica agricola, che è uno dei fiori all'occhiello della comunità europea, è anche il capitolo che assorbe la maggior parte delle risorse ed è il problema dei problemi, nel senso che quando si mossero i primi passi per arrivare al mercato comune, le tematiche agricole erano fondamentali perché ci trovavamo in una condizione di precarietà e di fame. E fra l'altro il grande contrasto bipolare fra USA e URSS lasciava presagire enormi difficoltà nell'approvvigionamento di materie prime agrarie, agricole, sul mercato internazionale, che poteva subire gli umori e la situazione, i contrasti, o meglio i contraccolpi derivanti dai contrasti fra USA e URSS. E questo indusse alcuni paesi europei, quelli che avevano fra l'altro una tradizione agricola fra le migliori e anche un grande potenziale in termini di produttività, li spinse a ipotizzare di mettere assieme le forze per uscire fuori dall'eventuale ricatto dell'approvvigionamento delle materie prime in campo alimentare, che è poi una situazione che si è invece riprodotta nel campo delle materie prime energetiche. E infatti sapete benissimo che chi controlla i pozzi e gli oleodotti controlla in pratica alle chiavi della geopolitica mondiale. E questa politica agraria risulta uno degli aspetti, dei capitoli più importanti nella comunità europea. E quando poco fa vi ho detto che lo Stato sovrano utilizza i vantaggi derivanti dall'integrazione, uno dei vantaggi maggiormente utilizzati è proprio la PAC, la politica agricola comune, che è prevista nel trattato che istituisce la Comunità Economica Europea. E in che cosa consiste? Consisteva praticamente nel fissare dei livelli minimi di prezzo per tutti i prodotti agricoli, e questo nell'arco di non troppo tempo generò delle enormi eccedenze, specialmente per alcuni prodotti. Voi ricorderete probabilmente le eccedenze della produzione di latte, oppure le grandi eccedenze che avevamo di sovrapproduzione di burro nella Comunità Economica Europea. Il meccanismo della PAC consisteva nel fissare appunto dei livelli minimi di prezzo per garantire i produttori e pagare coloro i quali esportavano affinché esportassero i loro prodotti all'estero. E però nell'arco di un ventennio questa politica ha favorito l'accumulazione di enormi scorte di prodotti, una grande sovrapproduzione, specialmente dei prodotti lattiero-caseari, per cui è stato indispensabile negli ultimi anni, alla fine degli anni 80, primi anni 90, intervenire con dei cambiamenti radicali sulla politica agraria tradizionale. E infatti si sono introdotti dei nuovi regolamenti che hanno agito su una leva duplice, cioè da una parte hanno ridotto gli stimoli a produrre, dall'altra hanno cercato di, in modo diverso, garantire lo stesso un reddito minimo per gli agricoltori, cioè non fissare più i prezzi minimi di alcuni prodotti, ma introdurre un sistema diverso, ossia il sistema delle quote di produzione, stabilire quanto di quel determinato prodotto potevano produrre i diversi paesi, in modo da garantire agli agricoltori un livello minimo dei prezzi, facendo riferimento alla legge della domanda e dell'offerta, dando delle quote, le autorità agricole sapevano in precedenza quale sarebbe stato il quantitativo di un determinato prodotto e ciò consentiva di fissare il prezzo per poter sapere in tempo quale sarebbe stato il livello di redditività per gli agricoltori. Ora, questa politica, che era apparentemente livellatrice, nel senso che più che livellatrice, ecco, direi egalitaria, dava a tutti delle uguali condizioni, ebbene, per essere tradotta in pratica e per poter produrre questi risultati, aveva bisogno del sostegno di politiche attive da parte dei rispettivi governi nazionali. E invece il bilancio per l'Italia era sostanzialmente, è stato sostanzialmente negativo, perché l'Italia non ha saputo conquistare delle quote di produzione proporzionali alla sua capacità, oltre che al suo fabbisogno interno. Cioè, avere delle quote che soddisfacessero il bisogno interno, quindi la domanda interna, e nello stesso tempo avessero delle quote di surplus da garantire l'esportazione, da poter utilizzare per l'esportazione. E questo è dipeso dal fatto che non abbiamo avuto la forza come governo nazionale di fare un'operazione del genere, né di essere parte di un gruppo, di un insieme di paesi mediterranei in grado di, a partire dal loro enorme potenziale agricolo, di stabilire e di imporre determinate quote. Chi vi è riuscito invece, in virtù del suo enorme potenziale agricolo, è stata la Francia, che infatti ha goduto e gode enormemente della politica delle quote. E qui ecco il cortocircuito o il paradosso. Lo Stato nazionale sovrano utilizza i vantaggi dell'integrazione. Questo genera una subcultura dell'integrazione, che anziché la solidarietà e principi che si traducono in pratiche egalitarie, favorisce la competizione fra gli stati e in ambito competitivo è naturale che emergano i più organizzati, i più abili e i più forti. Ed è esattamente la situazione che si è prodotta nel corso degli ultimi anni. E però la polemica Europa sì, Europa no, imperversa più che prima. E sullo sfondo di un europeismo che almeno in Italia a me sembra essere solo formale, che non affonda cioè nella coscienza collettiva, nella consapevolezza della validità di un ordine sovranazionale, ma punta semplicemente sulla convenienza, che danno riceveremmo se uscissimo, quanto ci conviene invece restare, e non c'è appunto un discorso di coscienza collettiva sulla validità di un risultato complessivo, culturale, sociale, economico, politico, che si identifica con lo Stato sovranazionale invece che con lo Stato nazionale. Quanto invece incide il tema della identità, o meglio, quanto incide in termini negativi l'assenza di una precisa identità europea. L'Europa, quindi, vista anche in questo caso come un subordine, come una spiaggia sicura perché conviene e che per convenienza è necessario ed opportuno raggiungere e sulla quale attestarsi. D'altra parte, in questo caso sì, possiamo dire che la storia è maestra, certamente la storia è maestra per chi vuole essere discepolo ed imparare. A partire dal 1950 gli istituti comunitari sono nati esattamente per ricostruire uno spazio economico che la guerra aveva distrutto, vedi la comunità del carbone e dell'acciaio, una comunità dunque, uno spazio economico e fisico nel quale garantire gli interessi nazionali dei paesi promotori e produttori. La CECA nasce per soddisfare gli interessi di Francia e di Germania e di impedire che nel contrasto fra interessi si possa arrivare ad un nuovo conflitto. I promotori, Jean Monnet e Schuman, scelgono la via più praticabile per garantire la rinascita nazionale dei loro paesi ed evitare il rischio di un'altra guerra. Quindi l'europeismo fa da sfondo, è una giustificazione ideologica, diventa una bandiera popolare che trova il conforto all'interno di una cultura europea che da sempre è una. O meglio, una nel senso di unitaria, che converge su obiettivi comuni, su ideali comuni. Ma le origini di quegli istituti fanno sentire ancora il loro peso e sono origini strettamente ancorate ad un discorso di carattere economico. Anche allora era servito ai fini della politica interna, l'europeismo di De Gasperi. L'europeismo serviva per temperare l'atlantismo, serviva per riportare l'Italia fra le democrazie europee, per modernizzare il paese, per collegarlo ai circuiti dell'economia internazionale. Era un treno da non perdere, proprio per questo. Ora, io non voglio fare il purista e l'idealista e quindi espungere dall'orizzonte di tematiche politiche così importanti, di obiettivi politici così importanti, il dato materiale e concreto. Però sta di fatto che qui il dato materiale e concreto, che doveva sposarsi con quello ideale, l'ideale è rimasto velleitario e non raggiunto, mentre quello concreto ha regnato ed è diventato egemone, finendo con il riassumere totalmente il senso di qualche cosa che doveva essere molto più ampio, molto più largo e abbracciare campi quali la cultura, la società, il mondo del lavoro e così via. E ancora oggi, lo dicevo poco fa, Bruxelles è vista come una posizione di secondo piano, dove non è possibile esercitare il potere inteso in maniera, come dire, minore, clientelare, di magheggio, di gestione del territorio a fini personali, benché sia proprio a Strasburgo e Bruxelles che ora si prendano le decisioni fondamentali. E così cosa succede? Che coloro i quali sono espressione della volontà popolare, vengono eletti, eccetera, non esercitano una reale funzione perché non comprendono l'importanza del giocare su quel campo e non in casa. E così chi è che detta le leggi e si impossessa delle leve del comando è uno stuolo di burocrati, di eurocrati, che conoscono benissimo i meccanismi, li sanno adoperare al meglio e agiscono certamente non in direzione dell'ideale europeista, ma di quei paesi che meglio di altri esprimono questo nuovo corpo, questo gruppo di esperti delle questioni europee, di grandi burocrati, che traducono in pratica scelte politiche rendendole sempre meno comprensibili alle opinioni pubbliche europee. D'altra parte, che si abbia una scarsa conoscenza dell'Europa è un dato di fatto e paradossale, perché sui telegiornali e sui giornali si parla ogni giorno di Europa, ma in realtà i termini che si adoperano e gli argomenti che si usano tutto fanno fuorché renderci più amica, nel senso di conosciuta e dunque controllabile, le istituzioni europee. La cultura popolare, la cultura dell'uomo medio, dell'italiano medio, la cultura, intendo dire la cultura di base europea, è assolutamente insufficiente. Non sappiamo dove si prendono le decisioni, come si prendono, chi è il soggetto protagonista. Abbiamo un'idea astratta, l'Europa come se fosse un Moloch, un qualcosa di astratto, lontano e remoto da noi. E questa è anche responsabilità, soprattutto responsabilità della nostra politica, che registra l'esistenza di un apparato pubblico che non è capace né di svecchiarsi né di europeizzarsi e non riesce, fra l'altro, nemmeno, pensate voi che significativo riscontro del nostro scarso senso dell'Europa è quello di non avere neanche la capacità di usare i fondi disponibili. Siamo il paese che meno utilizza e usa quella grande quantità di denaro disponibile, e laddove si usa, ogni tanto le cronache ce lo ricordano, è a fini di criminalità, di illegalità. I finanziamenti europei che vengono presi da società che non esistono per attività inesistenti. Ecco, invece quindi di pensare ad un'integrità che non è scontata ma che risponda ai nostri bisogni, alle nostre dinamiche, si continua ad alimentare una inutile polemica, inutile perché non è basata su conoscenze reali, su dati di fatto concreti. L'unico dato di fatto concreto è quello che noi avvertiamo adesso in maniera crescente, le conseguenze negative del far parte di una associazione, di un ente sovranazionale, la cui permanenza ci garantisce semplicemente di dover pagare qualche prezzo in più rispetto a quelli che saremmo disposti a pagare. In questo preciso momento, in cui l'azione del governo sembra si stia sviluppando proprio in direzione di esercitare una pressione sull'Europa per affrontare questa gravissima crisi, Solo recentemente sembra che la politica nazionale e la politica comunitaria siano in qualche modo interconnesse, siano collegate, e dunque ciò induce ora in qualche modo anche l'elettore medio, il cittadino mediamente informato, a saperne di più, volerne sapere di più circa i meccanismi di funzionamento dell'Europa. Una sigla così astratta come il MES è diventata abbastanza comprensibile e comune un po' per tutti, perché ad essa leghiamo le possibilità di uscire da una crisi devastante. Ma normalmente, negli anni che ci separano da Maastricht, la politica nazionale e la politica comunitaria sono risultate essere dei compartimenti stagni, non comunicavano fra di loro e non erano affatto interattive. Il che fare, ecco, che in qualche modo ripete l'interrogativo espresso in termini diversi da Preobrazhensky una volta e da Lenin un'altra, che fare? Il che fare è una bella sfida. Certamente se sapessi il che fare, probabilmente mi candiderei alle massime cariche delle istituzioni europee. Posso semplicemente sollecitare una discussione collettiva d'insieme nel piccolo di un'aula universitaria, sottoponendo questi spunti di riflessione. In primo luogo direi, fra l'altro, si dovrebbe dare maggior carattere sovranazionale alle istituzioni comunitarie. Badate bene, sempre questo in previsione di un rafforzamento, a meno che non si decida diversamente, un rafforzamento delle strutture comunitarie che vada in direzione di ciò che dovrebbe essere la comunità e che invece non è e non è stata. Quindi, maggior carattere sovranazionale alle istituzioni comunitarie, nessun laccio e lacciuolo che la fa dipendere dai capricci o dalla volontà di una o di più di una nazione che fa parte del consesso. Secondo, aumentare la partecipazione democratica a questi istituti e dunque il ventre molle, il corpo decisionale non deve essere formato dagli euroburocrati formati alle scuole di certi gruppi e di certi potentati ai quali poi si trovano a dover rispondere. È un gruppo di burocrati super stipendiati e molto competenti che piuttosto che non rendere comprensibile il processo decisionale agiscono in modo completamente diverso, e il problema è che non devono rispondere a nessuno, non sono eletti e sono loro che esercitano un ruolo direttivo importante. E secondo poi, un grande lavoro culturale che parte proprio dal discorso che non a caso ho voluto che diventasse patrimonio collettivo attraverso una discussione dell'identità. L'identità in questo senso ridotta a due matriosche importanti: identità come duplice fedeltà, identità nazionale, identità sovranazionale, cittadino europeo e cittadino italiano. Questo naturalmente chiama in causa il discorso sulla identità, la questione dell'identità, che fortunatamente ha fornito base di riflessione e di discussione che spero lasci qualche segno e qualche traccia.